redijo.it e la storia continua. Gli uomini dei banchi, colonie d'oltremare. Politicamente astuti e tolleranti, i genovesi si fanno ben accogliere ovunque. Così gettano le basi per il controllo delle rotte marittime. Oggigiorno il fenomeno della colonizzazione non gode di una buona reputazione. Non sono in pochi a bollare come barbaro eccesso qualsiasi forma di espansionismo europeo, tanto che la colonizzazione attuata in età moderna è spesso considerata sinonimo di genocidio e di etnocidio. Possiamo trovare una qualche analogia con questi eventi nei fenomeni espansionistici di matrice occidentale, che ebbero luogo durante il Medioevo, sia che si tratti delle imprese compiute da Venezia oppure di quelle della sua grande rivale, Genova. Nella formazione e nella fioritura di quello che viene definito come il Commonwealth genovese, a cavallo fra il XIII e il XV secolo, non ci sono aspetti in alcun modo assimilabili alle critiche mosse nei confronti delle colonizzazioni dell'età moderna. Di fatto, nella maggior parte dei casi, si trattò di mercanti che stabilivano i loro punti di appoggio piuttosto che di cruente conquiste militari. Prima ancora che al dominio di vaste terre, Genova si era interessata alla creazione e al controllo di banchi. Il Banco Genovese era un insediamento commerciale paragonabile al Comptor della Lega Anseatica, situati sulle grandi rotte marittime del tempo. Più che dall'antagonismo fra una minoranza di occidentali e una maggioranza di indigeni ed etnie fortemente differenziate, la vita interna di questi piccoli mondi doveva guardarsi dalle minacce dei paesi vicini. Mercanti alle crociate. Sebbene sin dal X secolo vari uomini d'affari liguri avessero frequentato i mercati del vicino Oriente, soprattutto Antiochia e Alessandria, la mappa delle colonie genovesi dell'oltremare comincia a prendere forma in coincidenza con la prima crociata. I sovrani latini di Gerusalemme, Tripoli e Antiochia accordano a Genova come ricompensa per l'aiuto fornito dalla sua flotta, indispensabile per conquistare le località costiere della regione siro-palestinese, la libertà di commercio, vari privilegi giuridici e soprattutto la cessione di interi quartieri ad Acre, Antiochia, Cesarea, Beirut, Tripoli e Gibelet, concessioni geopolitiche che resisteranno la meno peggio fino alla riconquista dei Mamelucchi, 1291. Famagosta, a Cipro, e Lajazzo, nella piccola Armenia, che costituiscono gli scali più importanti di una rotta intercontinentale di grande interesse, seguita negli scambi fra Oriente e Occidente, e divengono, in quest'epoca, una base di ripiegamento per tutti gli uomini di affari occidentali. I genovesi nel frattempo si sono pacificamente installati a Costantinopoli, dapprima all'interno della capitale, nei pressi del quartiere veneziano e pisano, poi nel quartiere di Pera, che nel 1267 viene loro concesso dall'imperatore Michele VIII Paleologo. Da quel momento in poi l'espansione delle regioni pontiche procede con grande rapidità. Genova assume il controllo di Vicina, scalo di primaria importanza per il commercio dei cereali alla foce del Danubio. Intorno al 1270 in Crimea fonda Caffa. Alla fine del XIII secolo è la volta di Tana, alla foce del Don, primo obiettivo degli investimenti genovesi nel Mar Nero sulle coste dell'Anatolia. A Trebisonda, gli imperatori Comneni concedono ai genovesi un banco che controlla la rotta verso la Persia e quella delle Spezie. I signori della lume. Per due secoli la Maona di Chio ha esercitato controllo sulla produzione e la fabbricazione del mastice, una materia prima di cui l'isola Egea deteneva il monopolio. Il mastice, una sostanza gommosa secreta da piccoli alberi resinosi, i lentischi, serviva per diversi impieghi. Inalato sotto forma di sulfamidici, si credeva che fosse in grado di purificare il fegato e lo stomaco. Se masticato, alla stregua delle moderne gomme, rinforzava e rendeva più bianchi i denti. Aggiunto in piccole quantità alla farina, migliorava il gusto del pane. Era infine uno dei componenti abituali di unguenti e vernici. Il mastice era assai ricercato in tutto il bacino mediterraneo e assicurava notevoli guadagni che venivano divisi tra i membri della Maona. Questi ultimi controllavano anche la produzione dell'alume, solfato doppio di alluminio e di potassio, e l'alume era indispensabile per l'industria tessile dell'Occidente. Veniva impiegato per la mordenzatura delle stoffe, fissando le materie coloranti naturali su fibre tessili e sgrassava i tessuti dalle loro impurità. L'alume veniva utilizzato anche nella concia delle pelli e nella produzione dello zucchero e del vetro. Dalla fine del XIII secolo, prima con la famiglia degli Zaccaria e poi con la Maona a tutto il XV secolo, grazie al cartello di Francesco Draperio, i genovesi sono riusciti a monopolizzare la produzione delle miniere in tutta l'Asia Minore, la Focea. Con la conquista ottomana, l'industria tessile occidentale accusa un colpo durissimo, per compensare il quale si fa provvidenziale la scoperta, nel 1462, dei giacimenti di allume situati nei monti della Tolfa. www.redigio.it e la storia continua.